Credo che sia importante il fatto di far incontrare per pensare e ragionare ad alta voce. Quindi grazie anche dell'invito e di avermi coinvolto. Io parto dalla riflessione sul... Scusa?
No.
Cioè da ragionare un attimo con voi rispetto al titolo che è stato proposto, che è stato offerto da chi ha promosso poi tutto questo percorso di incontri. E voglio soffermarmi sulle parole che costituiscono il titolo, perché nel leggerlo a me hanno creato un certo imbarazzo. Cioè è chiaro che poi ognuno, ciascuna e ciascuno ha un rapporto con le parole che appartengono al linguaggio corrente. A me hanno provocato questo: autostima e potere creativo. Sono parole che sicuramente hanno avuto un certo successo, l'hanno avuto e ce l'hanno tuttora, e questo potrebbe far pensare che non creano problematicità, che non c'è una problematica su queste parole. In realtà il fatto che mi creano imbarazzo, qualcosa, qualche interrogativo a me l'hanno posto. E quindi mi sono interrogata e parto dalla riflessione che mi appartiene, che appartiene alla mia esperienza, e in particolare la parola autostima. Personalmente la sento molto estranea e anche fuorviante, perché è una parola che disconosce l'importanza dei legami, cioè l'importanza delle relazioni, quelle personali, sociali e politiche, dentro le quali ciascuno è inserito. Autostima rimanda un po' a un fare da sé, un lavoro che ciascuno in proprio fa su di sé. Noi in realtà invece veniamo al mondo in virtù di relazioni, innanzitutto con la madre che ci ha messo, che ci ha voluto e ci ha messo al mondo. E la nostra vita, e per come vanno le cose in questo mondo, dipende dalle relazioni. Cioè è quasi banale dirlo, però spesso viene sottaciuto, tanto che spesso se ne perde la sostanza, cioè si rischia di non vedere questa cosa. E noi siamo inseriti nelle relazioni e la nostra vita dipende dalla qualità dei rapporti, delle relazioni che abbiamo. Io credo che ci sia un qualcosa di illusorio nel pensare che il senso di sé, della propria libertà e del proprio agire nel mondo possano ricondursi al livello di stima che ciascuna e ciascuno si autoriconosce. È un'idea, secondo me, che rischia di confermarsi nell'incapacità. È come dire che di fronte a qualsiasi insuccesso la questione dell'autostima ti rimanda a un dire: allora sono io che non ci sono, oppure è colpa mia se non sono riuscita a realizzare questa cosa. E quindi riconducendo al sé, all'autostima e all'autofare, all'autodefinirsi, è come dire se ci rischia di mantenerci nell'incapacità o nella colpevolezza degli insuccessi. Oppure io credo che rischia di consegnarci a quell'individualismo isolante e molto narcisistico, tutto centrato sull'io, io posso, io faccio, io devo, io quant'altro, che oggi è molto ben diffuso ed è causa di tanto disorientamento e di infelicità, perché poi al di là dell'io faccio, io posso, faccio da me e quant'altro, molta è l'infelicità che è diffusa. Quanto invece all'espressione potere creativo, ecco, questa a me provoca timore, questo accostamento e questa espressione di per sé mi provoca timore e distanza, perché intanto va detto che essere creativi e essere creative è proprio dell'umano, cioè quasi anche questo è quasi banale dirlo, no? Cioè noi siamo creativi. E è la vita innanzitutto che ci chiede di essere creativi. Proviamo a pensare a quello che ci succede quotidianamente nella vita, tutto quello che ci inventiamo giorno per giorno per fare i passi che siamo chiamati a fare. Pensiamo al lavoro, ad esempio, quante cose ci inventiamo tutti i giorni, non è già tutto previsto, già tutto programmato, già tutto delineato nella sua evoluzione. Noi ci capita, la vita ci chiede di inventare, e provate a pensare se non lo fossimo, che cosa potrebbe succedere rispetto alle cose che devono prendere una loro forma e devono funzionare e andare avanti. Però purtroppo questa parola, che io ritengo molto preziosa, cioè creativo, creativa, creatività, viene usata o riduttivamente. Mi rifaccio a tutta la discussione, la divisione del mondo fra i creativi e i non creativi, perché creativi sono quelli che lavorano nell'arte, nel design, nella moda e quant'altro, nell'architettura, mentre tutti gli altri, secondo questa separazione, dovrebbero essere non creativi, cosa che è banale, cioè è una riduzione della realtà che siamo. Oppure pensate all'uso di questa parola per mascherare quelle che sono azioni, dal mio punto di vista, molto truffaldine, cioè da parte di un rampantismo che si è distinto per i danni che ha provocato e che continua a provocare. Si pensi all'espressione finanza creativa. Mi fermo qui, credo che sia evidente come l'abuso che c'è di questa parola. Se poi teniamo presente il potere storicamente strutturato su un desiderio di dominio maschile, che è stato all'origine di guerre e di tanta violenza e di distruzione, qui credo che la parola creatività abbinata al potere abbia prodotto quanto di più distruttivo noi possiamo pensare. Questo potere, in questa accezione ovviamente, perché poi Adriana probabilmente sui poteri costituzionali o la divisione dei poteri cioè, ha molto da dire, e sulla cioè è chiaro che però questo potere, che è basato sul desiderio di dominio più che ambirlo, io credo che ci sia da temerlo, bisogna averne paura, cioè, perché la paura non è un di meno. È un sentimento uguale a tanti altri, che ha, diciamo, è un sentimento che ha la sua dignità. Ma quando si avverte, ci segnala che c'è qualcosa da cui dobbiamo proteggerci. Quindi, voglio dire, il fatto che incuta timore è bene, è una spia di qualcosa che c'è nella realtà da cui dobbiamo difenderci. Io vorrei proporvi invece alcune parole in questo contesto.
Accomodatevi pure, qua c'è una sedia, adesso ne chiediamo altre, magari parlando di potere maschile dominante gli uomini lasciano lo spazio.
Allora ci e poi non ci stanno fisicamente.
Ok.
Allora qui ce ne sono.
Per me potete anche sedervi sul tavolo.
Se voi non vi scandalizzate, ci rendiamo un gradino.
Sì, sì, sì.
Allora qui ce n'è una che è libera.
Ma lo vedi anche lì?
C'è una sedia anche là, quella sedia di lei che non può usare.
Io volevo stare in piedi addirittura.
Due sedie qua davanti, se volete. È il bello della diretta e della piazza, meno male che non siamo alla pioggia. È una piazza filosofica dinamica ma al coperto.
Sì, anche un po' complessa, perché dalla fermata della metropolitana arrivare qua
è la bellezza di vedere se ci tenete veramente. State attraversando Brescia. Parlavamo prima delle strategie creative nella vita, vedi che la signora porta l'esempio. Sì, riprendiamo. Okay.
Comunque, cioè, tutto questo premesso, io vorrei proporvi invece alcune parole che sento particolarmente feconde e che sono entrate in circolazione grazie alla cultura delle donne, anche qui forse poco riconosciute, ma in realtà dobbiamo queste parole a questa cultura. Anche perché quello che io ho imparato nella mia esperienza è, e che credo lo sappiamo tutte e tutti, insomma, che saper stare nei luoghi dove noi siamo tutti i giorni, pensiamo ciascuno alla propria vita, cioè non è mai facile, cioè è ben impegnativo e ci sono tutta una serie di traversie che si attraversano. E dunque che nella vita personale, sociale, politica, lavorativa ci si misura in prima persona con ostacoli che sono difficili da affrontare in solitudine, che ci fanno dubitare di noi stesse, di noi stessi, ci rendono insicure, insicuri nel procedere, oppure ci fanno venire meno il coraggio nell'affrontare quello che è la vita, che è lì, in quel momento lì, e che stiamo facendo, così come si presenta. Io credo che dentro queste esperienze, cioè, e vale per ciascuna la propria, per ciascuno la propria esperienza, nelle nostre esperienze noi misuriamo la creatività. La misuriamo e essenzialmente la misuriamo nell'intenderla come il saper stare nel qui e ora. Cioè, perché se riusciamo a stare lì dove siamo, noi generiamo, siamo creativi. E in queste situazioni che, in cui io ho sperimentato che una parola può arrivare in soccorso, lì dove ci tocca e la vita ci chiama ad essere creative, una parola, un'azione, un gesto possono arrivarci in soccorso. E sono una parola, un gesto, un'azione che ho visto fare a un'altra o a un altro. Questo, il gesto, la parola e l'azione possono rappresentare un concreto ancoraggio, perché agiscono da richiamo, ci richiamano l'attenzione sulla nostra esperienza, la chiamano in causa, la fanno risuonare e ci richiamano a guardare quello che noi stiamo facendo, risvegliando quelle che sono aspirazioni, desideri repressi, invenzioni, e ci risvegliano la forza di stare lì, cioè di guardare quel che succede già nella realtà intorno a noi, senza lasciarci abbagliare da quello che è il dover essere o il dover fare, o gli atti di volontà, di cui le donne sono molto capaci, tanto da arrivare a pensarsi onnipotenti, o comunque di dover essere un'altra cosa da quel che siamo in quel momento, l'io di dover fare e quant'altro. Io credo che questo sia un grande lascito del femminismo, cioè il richiamo a imparare dall'altra, dalle altre, e quando dico dall'altra e dalle altre vale per le donne presenti e vale per le donne del passato, ma vale per gli uomini del presente e vale per gli uomini del passato. Cioè il femminismo ha messo a fuoco questa cosa, che si può imparare osservando l'altra, che ci richiama in causa, non l'altra che ci spiega cosa dobbiamo fare e allora lì ci mette nel dover essere, ma che ci chiama in causa parlando della propria esperienza, offrendoci un gesto perché è stato esemplare e noi riconosciamo che può essere esemplare anche per noi. Alcune espressioni, vi dicevo, che per me hanno avuto questo significato, che io recupero proprio per dire che cosa ha prodotto la cultura delle donne, sicuramente uno slogan che molte ricordano, che comunque è passato, è stato e che ha segnato un radicale cambiamento nella vita delle donne e quindi nella vita della società, perché poi si cambia la vita delle donne, cambiano i rapporti tra uomini e donne e cambia il mondo. È quella: il corpo è mio e lo gestisco io. È stato uno slogan importante che ha saputo guardare alla realtà, liberando desideri e forza trasformativa di quella realtà che fino a quel momento era stata oppressiva per l'esperienza femminile. Oppure un'altra espressione: lavorare bene, lavorare tutte. che ha orientato l'agire di molte nel lavoro e nel sindacato, permettendo il riscatto di sé e del proprio lavoro dall'insignificanza in cui era collocato. Il lavoro femminile veniva secondo, banalizzato. Le donne che lavoravano in casa non lavoravano. Cioè, il tutto è avvenuto ed è stato possibile focalizzare in quel modo lì e offrire anche parole che lavorassero da ancoraggio per trasformare l'esistente che non era accettabile, grazie alla fiducia guadagnata nei rapporti fra donne e alla propensione a guardarsi e a investire le une sulle altre. Questo è il punto che è stato essenziale. Più recentemente, in tempi di crisi economica, penso all'espressione economia d'amore, proposta da alcune, al posto del liberismo e di una economia tutta schiacciata sulle esigenze del mercato, che è causa di impoverimento e distruzione ambientale. Non mi dilungo perché è sotto lo sguardo di tutti. Questa economia, che è fatta di scambi in cui c'entra l'amore per sé e per gli esseri umani con i quali siamo chiamati a convivere, ed è un'economia già all'opera, cioè anche qui basta pensare a quello che noi svolgiamo nel quotidiano, cioè dalle nostre vite, quello che facciamo. Una parola invece che oggi, secondo me, è centrale, è fondamentale e ci fa vedere quel che c'è, è sapienza femminile. Oggi le donne sono ovunque, per lo più indisponibili a farsi confinare, neanche quando si tratta di violenza sulle donne. Certo che siamo contro la violenza sui corpi, sulle donne, ma non accettiamo di essere considerate nel posto delle vittime. No? Siamo protagoniste, cioè non meno di altri e di altre. È inaccettabile un discorso o uno scambio corrente che colloca le donne continuamente nella parte delle vittime. Qui non ci, le donne non ci stanno. Non ci stanno. Nei rapporti personali, nella società, nelle istituzioni, nel lavoro, possiamo incontrare donne che si autorizzano a stare in diversi contesti in modo non subalterno, grazie ai rapporti che animano e che alimentano e di cui si assumono la responsabilità. Il punto centrale è l'assunzione della responsabilità, non del potere, lo sottolineo. Cioè della responsabilità, le donne vogliono esserci dove si prendono le decisioni, perché ne va di sé, ne va del mondo, ma in termini di assunzione di responsabilità, e soprattutto hanno cura dei rapporti, perché a partire da questo livello si dà anche l'assunzione di responsabilità, e non lo fanno in virtù di leggi, cioè se la legge mi riconosce allora lo faccio, mi prendo cura, altrimenti neanche in virtù di istituzioni oppure di gerarchie o di organizzazioni o anche di corsi di formazione, e non voglio banalizzare, qui la qualità fa la differenza, ma di per sé tutto questo, non le leggi, non le istituzioni, non le gerarchie, non le organizzazioni, hanno quel potere salvifico che viene spesso, troppo spesso, loro attribuito. Basti pensare, visto che siamo, cioè è una fase storica molto particolare, ma in tema di elezioni c'è, cioè l'individuazione del leader, mi pare che sia salvifica, poi oggi è talmente smascherata la miseria di quello che ci sta capitando che forse. Sono donne che si autorizzano, grazie alla fiducia che consente a ciascuna di riferirsi alle altre, agli altri, e ci mantiene consapevoli di quel che siamo e di quel che ci capita. È quella stessa fiducia senza la quale, perché è una fiducia che noi abbiamo imparato e abbiamo imparato fin da piccoli e vale per tutti, ed è una fiducia senza la quale una bambina non può intraprendere il processo di crescita che la mantiene nella sua originalità, perché il punto certo è crescere, ma anche rimanendo originali, crescere nella propria singolarità, alla cui radice è il legame materno. Veniamo tutti e tutte da madre, senza la quale, questa fiducia, gli esseri umani restano fuori gioco. Noi siamo agenti di fiducia, siamo investiti di fiducia E questo, la fiducia si dà a livello di umanità, è l'umanità che si esprime, altrimenti rischia di rimanere fuori gioco. E soprattutto se si rimane fuori gioco a livello di esseri umani, il mondo si disumanizza, che è una delle questioni che sono aperte. Quando dico questo di donne che non stanno in posizione subalterna, penso a donne nell'arte, nella scienza, nell'amministrazione, penso a quelle impegnate per la giustizia, tutti gli ambiti dove le donne, io dicevo, le donne sono andate ovunque, cioè in tutti gli ambiti, dove sono creatrici di contesti che con fiducia e pazienza li abitano, mantenendosi pronte a cogliere quei labili segni della trasformazione che sta avvenendo, che è sempre complicata e difficile, ma è sempre stata complicata e difficile. E queste realtà non ci fanno sicuramente sentire sole, non ci fanno sentire persone isolate alle prese con difficoltà che ci schiaccerebbero, e mi conforta, devo dire in conclusione, poi mi taccio, constatare che oggi, molto più di ieri, la sapienza femminile viene riconosciuta da donne certamente, ma anche da uomini che sono attenti e desiderosi di un mondo più umano e più sensato. Potremmo dire più civile e sensato, visto, però questo è. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie. Tiro le fila del punto di vista filosofico. Probabilmente dirò le stesse cose con un altro linguaggio, facendovi fare il solito volo pindarico nei secoli, perché la filosofia è questa. Vorrei rispondere alla prima domanda giustissima di Oriella con una frase di Tolstoj che dice: il potere è una parola di cui non capiamo il significato. Pertanto è vero, ho scelto un titolo, potere e autostima, potere creativo, di cui è difficile comprendere profondamente il senso. Allora sono andata a guardare l'etimologia della parola e mi sono stupita, perché dentro la radice potere esistono due sillabe che sono po e pa, e a seconda di dove ci spostiamo con l'attenzione cambia il senso della parola stessa. Se guardiamo a po, allora il potere diventa posis del signore marito e pozei in greco del dominare, e quindi il potere richiama la potenza che controlla, che domina, che possiede, che è anche in posizione e che è dispotismo. E quindi può diventare un potere distruttivo, un potere controllante, un potere coercitivo e disumanizzante. Se invece poniamo l'attenzione sulla radice pa, che è la stessa di pane, il potere si rifà al pater, famiglia, si rifà al nutrimento, al pane, alla patria, intesa come qualcosa che ci protegge, ci sostiene. E quindi una forza che appunto diventa anche nutriente, creativa. E da questo punto di vista, se andiamo a vedere l'etimologia della parola creare, originariamente significa far essere dal nulla, portare alla luce dal mistero delle cose. E in greco questo senso ci richiama alla parola verità, aletheia, che è portare alla luce dal nascondimento. Il creare, tra l'altro, come già diceva benissimo Oriella, ha a che fare con Cronos, il tempo, quindi un profondo senso del tempo, e con un'altra dea, Cerere, la dea delle messi, che si occupa del nutrire, del custodire, del portare a compimento le cose. Quindi un principio che è sia maschile che è femminile. Dove voglio arrivare? I filosofi, a partire da Aristotele, hanno dato diverse accezioni al termine potere, ma il potere in primis è stato inteso come potenza creativa, come potenzialità dell'essere umano e della vita che deve poi realizzarsi, tradursi in un'azione. Aristotele nella Fisica ci parla della realtà come continuo cambiamento e passaggio dalla potenza all'atto. E la potenza è l'insieme delle infinite potenzialità e possibilità di un ente, e quindi l'insieme dei nostri talenti, delle nostre vocazioni. Per Aristotele noi siamo qua per realizzare pienamente noi stessi, la nostra essenza, la nostra natura. In questo risiede il nostro potere, nell'autorealizzazione. Autorealizzazione che parte dall'autocoscienza. Se io non sono consapevole di me, dei miei talenti e dei miei limiti, non potrò mai realizzarmi. Anche Nietzsche nel Novecento, nell'Ottocento-Novecento, ci parla di volontà di potenza e di potenza creativa e associa questo termine di potere allo spirito libero. Dice: la morale vigente è una morale degli schiavi, è una morale di persone che di fronte alla vertigine della libertà, alla paura della scelta e della responsabilità, come dicevi bene tu, scelgono l'invidia, scelgono l'accusa, pretendono, e qua ci risponderà penso Adriana, si aspettano da un'autorità forte esterna delle risposte. Se non arriva in questo processo che è di deresponsabilizzazione, di atteggiamento passivo, poi scatta l'accusa, scatta la rivendicazione. Invece il vero potere sta nell'assunzione di responsabilità, nella libertà che parte dalla profonda conoscenza di sé e dal contatto con le proprie potenzialità e coi propri limiti. La volontà di potenza, che per Nietzsche tra l'altro è stata travisata come dominio, che poi è diventato anche nazismo, ma che in realtà era volontà di potenza come la volontà, la scelta del proprio potere creativo. Si fonda per esempio sulla capacità di vivere il tempo in una dimensione di presenza di cui tu parlavi e di profonda consapevolezza e di scelta. Quindi abbiamo un senso del potere come dominio e controllo e quindi disumanizzante, e un senso del potere come libera espressione di sé che parte, per esempio, ci dicono gli stoici e gli epicurei, dall'autogoverno, dalla capacità di conoscersi, prendere contatto delle proprie pulsioni e passioni e dominare le proprie emozioni, le emotività, i pensieri. Il vero potere è la forza interiore, la forza d'animo, che richiede coraggio, che richiede atarassia, imperturbabilità, una mente calma, una quiete, una pace del cuore, la capacità di andare oltre, di disidentificarsi dagli condizionamenti esterni e di essere profondamente centrati su di sé. Quindi a noi la scelta in questo pendolo tra i due significati e i due sensi del potere. E secondo me, sempre per ricollegarmi al tuo pensiero che io sposo, viene da una donna, da una filosofa che è Simone Weil, la risposta. Simone Weil è stata una rivoluzionaria, una pacifista, una donna che ha avuto il coraggio di andare in fabbrica, una donna che ha partecipato alla guerra del 36 in Spagna, l'ha osservata, l'ha analizzata e ci dice: solo là in fabbrica si conosce cos'è la fraternità umana, ma ce n'è poca, pochissima. Quasi sempre le relazioni, anche tra compagni, riflettono la durezza che là dentro domina tutto. Forse sapete che Simone Weil ha analizzato l'Iliade, per esempio, le grandi guerre della storia, dei poemi omerici, e ha voluto analizzare la violenza del potere e il valore tra il vincitore e il vinto. Ha cercato di comprendere in realtà cosa insegnava questa guerra, cosa insegnava ai vincitori, e risponde alla domanda della guerra, del dominio della forza e del potere come forza, dicendo che l'uso della forza, di questo dominio, che a mio parere oggi sia maschile che femminile, è una scappatoia facile per pareggiare i conti. Tanto è vero che lei dice nell'Iliade: tutti usano la forza ma ne escono sconfitti, e chi vince in fondo è solo la guerra, che è l'emblema delle miserie umane. Alla fine non c'è differenza tra chi usa la potenza come forza distruttrice e chi la subisce, perché anche se ci illudiamo di maneggiarla, la forza del potere che corrompe può soltanto subire, perché il destino di chi uccide è di essere ucciso a sua volta. Quindi questa donna rivoluzionaria e pacifista ci suggerisce di ripensare, questo è il senso della conversazione, le categorie e il termine stesso del potere, che è quello che abbiamo cercato di fare insieme, in una revisione cristica di tante astrazioni cristallizzate. Da un punto di vista invece chiudo, sempre filosofico ma conoscitivo, il potere è diventato controllo della mente sulla realtà. Emanuele Severino, per esempio, ma anche tutto l'esistenzialismo, Heidegger, la fenomenologia, ci dicono che quando noi usiamo la mente in termini egoici, noi vogliamo controllare la realtà. E questo controllo della realtà, che tante volte è un trionfo del pensiero razionale avulso dal sentire e dalle emozioni, nasce dalla paura del cambiamento. Ogni volta che abbiamo paura del divenire del reale, di quella fragilità, di quella vulnerabilità necessaria quando ci improvvisiamo nella vita di cui tu parlavi, noi tendiamo a creare una sorta di controllo e di dominio. Ma Nietzsche ha sottolineato che il rimedio della mente è stato peggiore del male. Quindi solo l'accettare, come dicevi tu, di rimanere in questa vertigine della libertà, di rimanere in balia di ciò che è di volta in volta e di imparare dalle relazioni, sono d'accordo con te, perché tutto è gioco di specchi. E quindi, per chiudere anche sul tema dell'autostima, l'autostima è in questo senso positivo e sano, non è l'individualismo egoico, il narcisismo autoreferenziale. L'autostima è la capacità di conoscere se stessi e di dare valore a ciò che ha senso, che è la nostra natura e la nostra essenza, che dobbiamo scoprire. E lo possiamo fare solo nel gioco di specchi. Gli stoici ci dicevano: conoscendo te stesso e le leggi del mondo, tu puoi veramente dominare ed essere nel potere. Ma le leggi del mondo di cui loro parlavano era la correlazione, il legame intrinseco in tutte le cose. Schopenhauer uscirà dal dilemma del dominio e del potere attraverso un'etica della compassione, che dirà: l'altro sono io. Se io cresco nelle relazioni, come diceva Orielle, comprendo che l'altro sono io, allora arrivo a una forma di potere creativo trasformativo, che è un potere del cuore, un potere della mente alta connessa al cuore, all'amore. E quindi vorrei chiudere questa disquisizione con una frase bellissima di Jung: dove l'amore impera non c'è desiderio di potere, e dove il potere predomina manca l'amore. L'uno è l'ombra dell'altro. E lo stesso è stato sottolineato, per esempio, dal nostro Gandhi, pacifista, che ha ripetuto: il giorno in cui il potere dell'amore annullerà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Quindi cedo la parola ad Adriana, riformulo la domanda filosofica che ci eravamo poste del significato del potere anche da un punto di vista giuridico, istituzionale, perché la delega del potere, che nasce dal deresponsabilizzarsi, ha avuto grandi conseguenze, ha portato alla nascita dello Stato, al contratto sociale. Però la domanda è: perché abbiamo paura di prenderci il potere, di assumerci la responsabilità? Perché deleghiamo per poi magari accusare, condannare, aspettarci che qualcuno si sostituisca a noi? Grazie, a te la risposta.
Categorie un po' complicate. Cercherò di fare un piccolo percorso che mi consenta di utilizzare le parole che qui sono state, come dire, evocate più volte, che in alcuni casi naturalmente sono parole che anche il giuridico utilizza, in altri casi invece la strada, come dire, è un'altra. E partirei anch'io dalla necessità, naturalmente, di definire queste parole che sono state toccate. In particolare, naturalmente, mi soffermo su una, perché è quella con la quale ho molta più domestichezza, che è il concetto di potere. Concetto di potere che naturalmente rappresenta, ha un focus molto evidente, molto forte nel giuridico, e in particolare è una branca dello studio del diritto costituzionale, il potere, quindi rappresenta una parte rilevante per quanto mi riguarda. dell'approccio che noi abbiamo con queste problematiche. Naturalmente da giuristi, e in particolare da giuristi positivi come sono le persone come me, dobbiamo fare i conti con un concetto di potere che forse sembrerà paradossale, non lo so se apparirà paradossale, è un concetto molto semplice, molto più semplice che nelle scienze sociali per quanto riguarda i giuristi, perché il concetto di potere è il concetto sostanzialmente della capacità che un individuo ha, una definizione molto semplice, la capacità che un individuo ha di far nascere, modificare dei rapporti che sono, che noi chiamiamo rapporti giuridici, naturalmente, perché derivano da quell'ambito. Da questo punto di vista, mentre per tutte le altre scienze il concetto di potere è molto complicato, tant'è vero che non ne abbiamo una definizione, quello che è invece molto complicato per il giurista è definire o provare a definire un concetto di potere creativo, naturalmente. Il tema mi era stato posto in questi termini e naturalmente ho cercato di, con un percorso che vorrei condividere con voi, non nemmeno facilissimo per me, di provare ad avvicinarmi a questo concetto per vedere se, come dire, ci può essere un'idea di potere creativo anche, devo dire, nella freddezza del giuridico, nella freddezza del giuridico. E per fare questo probabilmente si può ripartire da quello che diceva anche Aurelia all'inizio, cioè il potere è necessariamente, non è un bene, non è qualcosa di sostanziale, ma è senz'altro un problema di relazioni. È un problema di relazioni tanto che noi potremmo dire che il potere è addirittura vita, cioè il potere appartiene alla vita. C'è una, ho trovato nelle mie veloci ricerche per questa nostra chiacchierata un passaggio da un saggio sul potere in condotta di vita di Emerson che dice: la vita è una ricerca del potere e questo è un elemento di cui il mondo è talmente saturo, non c'è crepa o penditura in cui non si trovi, che nessuna onesta ricerca è senza ricompense. E tra l'altro questo, per quello che dicevi esattamente tu, è una visione parzialmente extrapolitica del concetto di potere, che ha influenzato tantissimo la teoria di Nietzsche, ma nello stesso tempo che pone quindi sulla volontà di potere, di potenza, tutta una serie poi di disquisizioni. Io, per provare ad avvicinarmi un pochino di più, ho bisogno invece del contratto sociale, cioè ho bisogno di avvicinarmi a quella notissima teoria che tutti noi conosciamo, per cui il potere altro non è, non, come dire, si identifica da un punto di vista, se non come la cessione che ognuno di noi fa di una parte della sua volontà, della sua libertà, che mette in condivisione con gli altri. E questa però, questo patto, questa idea di autolimitarsi per come dire, perché tutti abbiamo un pezzetto di autolimitazione, consente che si viva in una situazione di pace, perché l'idea che nessuno di noi sia disposto a rinunciare, come dire, a un pezzetto della propria libertà intesa proprio in senso molto ampio, cioè come capacità che ognuno di noi ha di autodeterminarsi e di vivere, e l'idea che se non c'è questa sorta di autolimitazione noi vivremmo in uno stato di perenne conflitto. Tanto è vero, e qui naturalmente faccio un volo storico ampissimo ma non ho possibilità diversamente, che tutti i testi che in qualche modo noi abbiamo scritto da un certo momento storico in poi, e parlo del costituzionalismo democratico, quello del secondo dopoguerra, quindi quello che contraddistingue l'evoluzione di tutta una serie di paesi alla fine del secondo conflitto mondiale, hanno fatto pace con tutta una serie di concetti che noi qui abbiamo evocato, perché hanno fatto pace col problema della guerra, quando prima si diceva dicevi il potere della forza. Le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra non accettano questo concetto, accettano altro, assolutamente un concetto contrario, che per quanto ci riguarda sta scritto nell'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, non c'è più questo problema della forza. Per quanto riguarda invece il singolo, naturalmente qui si apre tutto il problema della posizione del singolo nel rapporto con l'ordinamento, che è poi quello che tecnicamente chiamiamo forma di Stato. Cioè come l'individuo vive questa sua limitazione e in che rapporto sta con l'istituzione. qui forse non so se dico una cosa che, o meglio, porto una riflessione che credo che ci possa far riflettere un attimo, perché si è sempre più portati a credere che la nostra libertà e quindi il nostro potere come idea di affermazione personale, come possibilità che ognuno di noi ha di vivere in un consesso, cioè con altri individui, eccetera, eccetera, dipenda dal ruolo delle istituzioni, cioè dipenda da quanto il potere come idea di delega, cioè i nostri rappresentanti, il nostro eccetera, ci concedono in termini di diritti, di capacità, eccetera, eccetera. Questa è una visione assolutamente distorta, perché nel concetto di diritto, di diritti individuali, di libertà, in realtà noi misuriamo, diciamo così, l'interferenza la più piccola, la minima possibile in riferimento all'ordinamento, cioè esattamente il contrario di quello che comunemente viene spacciato come concetto. Nelle situazioni giuridiche soggettive personali o personalissime, cioè quelle più legate all'individuo, il riferimento con l'organizzazione è il riferimento più piccolo, quello che vede coinvolto meno il livello superiore, cioè quello dove c'è molta più individualità. Non è un caso, se ci pensate, se ci aiuta da questo punto di vista, non è un caso che sulle problematiche, quelle che noi chiamiamo eticamente sensibili, fine vita, morte, vita, aborti, insomma su tutte questi tipi di tematiche, scelte sensibili da un punto di vista etico, morale, eccetera, eccetera, il nostro ordinamento sconti delle difficoltà infinite a regolamentare le materie. No? Noi diciamo, siamo in ritardo rispetto a tutto il percorso che gli altri paesi europei hanno fatto da questo punto di vista. E qui noi misuriamo in realtà l'incapacità di questo ordinamento, no? Diciamo spesso, lo sentiamo anche questi come... In realtà è esattamente l'opposto da questo punto di vista, perché questi sono gli ambiti nei quali l'ordinamento deve intervenire il meno possibile, perché queste sono le scelte personalissime. Cioè meno regolamentazione c'è, più libertà è assicurata, cioè rivoltando la logica. E sullo stesso terreno, perché cessione di patto sociale, delega, cessione di sovranità, ci porta su un altro tema, caro naturalmente ai costituzionalisti, ma molto sensibile, col quale facciamo i conti sempre, secondo me, in maniera un po' impropria e anche in maniera che non è mai percepita, a mio avviso, correttamente, che è appunto il concetto della sovranità popolare. No? Anche qui che cosa si dice? Spessissimo, lo vediamo quando dobbiamo fare i conti con l'organizzazione politica, con i politici, con le scelte della politica, ci sentiamo dire che in realtà quella che è la sovranità che appartiene al popolo viene spessissimo violata, non considerata, non, insomma, distorta in tutto questo. Benissimo. Gli ordinamenti democratici sociali del secondo dopoguerra col concetto di sovranità hanno fatto pace, perché i sovrani non ci sono, non ci possono più essere, perché se c'è un sovrano non c'è un patto sociale, non c'è una Costituzione, se c'è una Costituzione non ci può essere un sovrano. Delle due l'una. Tanto è vero che, se voi ci pensate, nel nostro articolo 1 della Costituzione italiana, quando si parla di sovranità, si parla di un concetto limitato, a dire che il concetto di sovranità non esiste. Quando io spiego ai miei studenti il concetto di sovranità, dico: attenzione, questa è una finzione giuridica, non esiste la sovranità, perché quando l'articolo 1 ci dice che la sovranità appartiene al popolo, ma ci dice che la esercita nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, ci sta dicendo che anche la sovranità, quella che risiede nel popolo, in realtà è un potere limitato, non illimitato. Pertanto, anche questo concetto, come dire, molto caro da un punto di vista dell'idea di potere, quindi delle regole che il potere si dà, è un concetto, come dire, molto labile, molto forse strumentale, ma di certo erroneamente preso in considerazione, messo... Dopodiché voi, nella vostro, come dire, nel vostro argomentare, avete poi utilizzato tutta una serie di termini, una terminologia che il giuridico non rifiuta, ma che però deve necessariamente collocare in maniera un po' diversa. E parto da un altro dei miei, diciamo, cavalli di battaglia, che è il concetto di solidarietà, che è presente nella Costituzione, è un principio fondamentale, noi ce lo siamo dimenticati bellamente perché nessuno più parla di solidarietà, siamo molto, e io pure come studiosa l'ho fatto, lo continuo a fare, magari con dei risultati un po' diversi da quelli che mi aspettavo, magari poi ne parliamo, perché Oriella prima nella sua idea di potere creativo ha giustamente portato un'esperienza di donna, di potere femminile, là dove c'è, dove è stato possibile, di come è stato anche utilizzato, di come è stato, come dire, sviluppato, eccetera, eccetera. Io da un punto di vista giuridico, se penso all'articolo 3, al concetto di non discriminazione, se penso all'idea di una parità, di un'uguaglianza e la misuro sul femminile, devo aprire un capitolo assai doloroso per quanto ci riguarda. Da un punto di vista giuridico è assolutamente ancora non raggiunto per tutta una serie di complessità e di ragioni. Ma quell'articolo 3 che sancisce tutta l'idea della non discriminazione del nostro ordinamento, in collegato con l'articolo 2 che è quello che fonda le libertà, l'Italia, la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili, non li concede, non li crea, l'individuo ne è portatore, parla anche di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quella solidarietà che è, a mio avviso, da un punto di vista degli ordinamenti giuridici, esattamente il contraltare della responsabilità. Cioè, in un'ipotetica bilancia nella quale noi da un lato mettiamo le nostre pretese individuali, cioè le nostre, diciamo così, i nostri diritti, il nostro autodeterminarci, su questa identica, su questo stesso meccanismo della bilancia, dall'altro lato dobbiamo necessariamente mettere dei doveri di solidarietà. Cioè non è possibile pensare a un potere, direi a questo punto, lo uso stavolta, credo di non poterlo più usare, di un potere creativo, cioè di un potere che, come dire, che sia in grado di generare per il nostro stare insieme, per il nostro comunità, per il nostro, diciamo così, bene, per l'amore. Voi avete usato parole che naturalmente i giuristi non usano, la parola amore non esiste nel vocabolario giuridico, ma perché questa comunità, perché la comunità possa, come dire, funzionare, perché ci sia un recupero, diciamo così, del nostro potere, è necessario che noi alla nostra idea di diritti, di posizioni personali, contrapponiamo quella che è invece un valore assolutamente fondamentale per gli ordinamenti democratici, che è quello della solidarietà. Non so se ho provato ad introdurre in realtà più elementi problematici che non, come dire, soluzioni per un concetto che, a meno che non lo decliniamo in relazione a che cos'è lo Stato, che cosa fa lo Stato, quali poteri dello Stato, che cosa fanno, ma questo però è un tecnicismo che a noi non interessa e che non ci porta, soprattutto non ci avvicina al concetto di autostima.
Mm-hmm. Sì.
Perché la visione, la possibilità che io ho, quando parlo da giurista, ho di pensare al concetto di autostima e quindi al concetto di libertà e quindi al concetto di diritto e ai concetti giuridici, ce l'ho recuperando, diciamo così, provando a recuperare, avvicinandomi all'idea che tutte le volte che un ordinamento, un'organizzazione sociale, un gruppo non consente a ognuno di noi di poter vivere in questa comunità con l'assicurazione della sua volontà, cioè del suo agire, del suo muoversi, non con finalità che sono necessariamente finalità di rapporti giuridici, ma più in generale di rapporti, tutte le volte che questo non si riesce, nell'ordinamento si creano dei vizi che per quanto mi riguarda si chiamano discriminazioni, cioè non possono avere un diverso significato, e quindi è del tutto evidente che il potere creativo e l'autostima subiscano una sorta di regressione. È quello che è sotto gli occhi di tutti oggi, lo vediamo rispetto a tantissimi, come dire, elementi. Ce lo dice il femminile, ce lo dicono i diversi, ce lo dicono, cioè ci sono tutta una serie di classificazioni nel quale autostima e potere creativo sono, come dire, concetti che si negano al loro interno, che vengono negati al loro interno.
Sì, che era un po', grazie, che era un po' anche la seconda domanda a cui avevamo pensato, no? Quali sono le conseguenze di questa negazione del potere? Perché forse tutti i nostri discorsi si possono coniugare, come dici tu, bypassando, superando, ma perché l'essere umano è evoluto nel tempo, questa quella che ho chiamato una deresponsabilizzazione, quindi la delega di potere, e quindi cercando di autoregolarsi da soli e di dare e non solo pretendere e ricevere. C'è una frase di Popper, di Karl Popper, che mi è piaciuta moltissimo, vi cito perché filosoficamente sposa quello che hai detto tu: abbiamo bisogno della libertà per impedire che lo Stato abusi del suo potere, ma abbiamo bisogno dello Stato per impedire l'abuso della libertà. Cioè, è la sintesi di quello che tu hai detto da un punto di vista filosofico, cioè se l'essere umano non si ripensa in maniera più matura, e quindi secondo me nell'amore inteso come solidarietà, come appartenenza vera a una comunità dove io mi riconosco, dove metto del mio, dove rispetto l'altro, non perché le leggi me lo impongono, ma perché mi viene naturale e sono anche educato a questo, allora c'è bisogno di un'autorità restrittiva o si cade nei conflitti, nelle tensioni, nelle prevaricazioni e nelle pretese. E questo è un passaggio, secondo me, personalmente da filosofa, di maturazione profonda ed esistenziale.
Tanto è vero che è un problema allo stesso tempo culturale, ma anche, come dire, di impoverimento direi generale delle nostre società, del nostro stare insieme, perché se voi ci pensate questa idea di, che tu hai chiamato di responsabilizzazione, cioè di non più voglia di partecipare eccetera eccetera, chiaramente questo porta l'ordinamento a dover continuamente intervenire. Interviene con che cosa? Interviene naturalmente con delle norme repressive, perché se i comportamenti non sono comportamenti che sono educati allo stare insieme, l'ordinamento, ricordiamoci che noi gli stati li abbiamo dotati anche di sovranità interna, per cui con capacità di imporre, no, le proprie regole, e infatti questo fanno, e siamo portati sempre a salutare con grandissimo favore tutte le volte che ci viene raccontato che interviene una nuova norma giuridica, una nuova norma penale, finalmente è arrivato il reato che sancisce non so quale comportamento del nostro stare insieme. E in questo passaggio nessuno mai ci porta a riflettere sul fatto che lì abbiamo sostanzialmente fallito come comunità, perché se abbiamo bisogno per poter stare insieme che un'autorità ci dica che quel comportamento è un comportamento negativo, tant'è che lo sanzioniamo, per cui lo facciamo diventare un reato, allora per noi altrimenti non funziona. Io ripeto spesso, per agganciarmi a quello che Aurelia ha detto, che da donna per le donne ha avuto un significato anche per me molto importante, evviva il reato di femminicidio. Se ci fosse stato qualcuno che ha detto: ma scusate, l'omicidio è un omicidio, il femminicidio ci sta dicendo che abbiamo creato un nuovo, il nostro, come dire, la nostra educazione, il nostro stare insieme, perché ha avuto bisogno di questo tipo di bollatura rispetto a un comportamento? Che cos'è che ci fa riflettere su che cosa questo? Non so se riesco a spiegare dove abbiamo fallito da un punto di vista del nostro stare insieme e dove recuperiamo. Dopodiché gli ordinamenti giuridici naturalmente hanno anche tutta una serie di doveri, ma doveri sanciti e quindi di responsabilità. Questo però è ancora un altro passaggio. E dobbiamo anche ricordare che il concetto di potere che decliniamo sempre in relazione allo Stato, a questa autorità, lo Stato è, diciamo così, una super classificazione che abbiamo fatto all'interno dei quali ci stanno ci stiamo noi con le nostre scelte, con i nostri rappresentanti, naturalmente, per quanto distorsivo possa essere in questo momento questo meccanismo, perché anche qui, se dovessimo provare a calare un concetto di potere creativo per come abbiamo provato a definirlo, nell'idea o nella, diciamo così, nel rapporto della rappresentanza, anche solo della rappresentanza politica, ci accorgeremmo che ci sono tutta una serie di difficoltà, ma anche proprio da parte degli individui. Ecco. Quindi senz'altro ci sono tutta una serie di ambiti sociali, e qui forse anche una sovraesposizione, una sovravalutazione del giuridico, in cui l'ordinamento giuridico può fare veramente ben poco, veramente sì. Molto poco.
Sì. Mi viene in mente, e poi ti cedo la parola così chiudi tu e apriamo il dibattito, mi viene in mente per chiudere che Nietzsche per esempio ci parla di transvalutazione dei valori, perché il potere ha a che fare con ciò che vale e quindi con dei valori che dobbiamo riscegliere ogni volta, portare avanti, difendere, condividere insieme. E oggi il tutto è falso, il falso è tutto, direbbe Gaber, e anche i valori più alti che abbiamo scelto, di cui la nostra Costituzione ne è l'emblema e ne pregna, vengono trasvalutati e ribaltati. E questo bisogno di trovare un'autorità salvifica a cui delegare, che un tempo era Dio, poi è diventata lo Stato, secondo me da filosofa si ricollega, e chiudo, a una perdita di senso complessivo, che è quello che dicevi tu, per cui questo appiattimento del pensiero che ci porta oggi a dialogare qui, a creare Piazza Filosofica, questo non trovare più il senso svuota totalmente anche ciò che noi abbiamo costruito e per cui abbiamo combattuto negli anni. Per cui io penso a me insegnante a scuola, dove i ragazzi hanno le assemblee di classe, hanno delle immense possibilità, ma perdono tempo perché sono svuotate di senso e non sanno come abitare quei luoghi fondamentali di esercizio di un potere sano e creativo. Lascio chiudere a te le riflessioni, così poi...
Sì. Evidentemente sono usciti molti stimoli dalla discussione, perché io stessa ascoltando, e credo che ognuna di voi avrà sicuramente delle questioni a porre. Io più che chiudere, cioè mi limito a fare un paio di osservazioni sulle cose che mi hanno colpito e che ho ascoltato. Allora, la prima è quando ti richiamavi il gioco di specchi e riconducevi il rapporto a un rispecchiarsi, là dove richiamavi appunto l'espressione, cioè nel gioco di specchi l'altro sono io, mi rimanda l'immagine di me. Io credo che questo sia un nodo da indagare, perché l'altro è l'altro non sono io. Cioè nello scambio o nel rapportarmi o nel confronto con l'altro io posso guadagnare una misura di me, sì, ma la guadagno senso. Per differenza.
Ma sicuramente.
Cioè voglio dire che se l'altro è l'altro, cioè questo interroga il rapporto con l'alterità e torna ancora alla capacità di relazione.
E di tolleranza e di accettazione.
Perché stare in rapporto con l'alterità, cioè, e non poterla ricondurre a sé, l'altro non sono io, cioè non è me, facendo un gioco di rilancio per intenderci, questo implica tutta una serie
un
di...
lavoro.
Di questioni, perché forse anche, cioè, il lavorare su di sé nello scambio con altri ti mette nella condizione di imparare a rapportarti con l'altro, che è altro da te, non è di meno, non è di più, voglio dire, non è una questione di, però è proprio altro, che è uno dei nodi principali che all'interno della nostra fase storica stiamo vivendo, perché prevale una tensione a ridurre l'altro. cioè banalizzarlo. E qui torna anche tutta la riflessione di Simone Weil rispetto al lavoro in fabbrica, perché lei dice: noi siamo dentro un sistema di significati, e lei si riferiva alla fabbrica così come era organizzata in, certo, tempi in cui lo sfruttamento portava all'alienazione e si viveva di cottimo, cioè la vita valeva niente all'interno della fabbrica, tant'è vero tu stessa richiamavi la sua espressione laddove dice: i rapporti di solidarietà sono rari e non si riesce neanche, perché l'abbruttimento e l'asservimento in quel sistema, tant'è che lei denunciava l'alienazione. Allora, cioè, ci sono sistemi alienanti in cui siamo inseriti, che noi possiamo guadagnare la capacità e la lucidità di leggere se riusciamo ad avere relazioni significative che ci danno la misura di quello che dovrebbero essere i rapporti fra esseri umani.
Certo.
Cioè, e nell'esemplarità ci si muove passo passo, non è generica. Cioè, io sento spesso anche il richiamo a non a avere rapporti positivi con tutto il mondo. Io non ho rapporti positivi con tutto il mondo. Cioè, nel senso che non li riduco, né li banalizzo, né voglio ridurre l'umanità che appartiene agli altri. Ma cioè, i rapporti si esprimono, cioè assumono significati, e i rapporti si danno nella disparità. Non tutti i rapporti sono uguali. Allora imparare a riconoscerli ci suggerisce anche tutto quello che noi poi, per avere una società più civile e sensata, dobbiamo in prima persona mettere nel gioco delle relazioni umane, perché le cose prendano un verso, un cambiamento sensato per la nostra vita e per la vita in comune, per intenderci. L'altra questione invece che mi ha colpito, ecco, è questa questione che tu giustamente richiamavi rispetto alla sovranità popolare. Ecco, io penso che la sovranità popolare, adesso la dico alla grande, perché così, cioè, poi discutiamo, è stata un'invenzione dell'amore dei padri costituenti e delle poche madri costituenti che c'erano. Perché, cioè, in una società che veniva dalla guerra, quindi dove il desiderio di dominio era stato esercitato alla grande e si era vista distruzione, morti e quant'altro, i padri costituenti hanno agito assumendosi sicuramente la responsabilità di far sì che non avvenisse più quello a cui, ma hanno lavorato, intanto, cioè, la strutturazione era comunque di un potere maschile. Cioè, adesso voglio dire, noi veniamo da società patriarcali, non è qualcosa che mi invento io. Poi a me sarebbe piaciuto qualcos'altro, però insomma, questo è il dato di realtà. Però nel momento in cui assegnano al popolo l'intuizione di assegnare la sovranità al popolo, è come dire delimitare i poteri proprio che avrebbero portato a uno stato di perenne conflitto. Cioè, l'assegnare la sovranità significa lavorare per la delimitazione del potere. Quindi lavorare nel senso di un amore per l'umanità che usciva asservita dalla guerra con tutte le sofferenze e le morti che c'erano. Hanno avuto quell'intuizione lì. Cioè, lì c'è stata una creatività, certo, dentro nel campo della legge, perché voglio dire adesso la Costituzione, però ci hanno provato a misurarsi, ecco, e credo che il fatto di sottolinearlo sia, perché tanti ragionamenti di pancia che sentiamo oggi vorrebbero determinare ben altro che non invece avere la misura di come vanno le cose in questo mondo. Mi è piaciuta questa cosa della solidarietà. Ecco, io su questo devo interrogarmi, perché non l'ho mai vista come contraltare della responsabilità. Cioè, io penso che l'assunzione di responsabilità significa assumere la responsabilità dentro rapporti che riconoscono l'altro e l'altra. Mi chiudo dicendo cioè tutta la strutturazione del diritto si è formata sui rapporti fra uomini. Avevano a riferimento l'esperienza maschile, l'esperienza della madre nel rapporto col figlio, cioè quindi l'esperienza femminile, non è dentro questa costruzione, cioè nel senso che la madre, che non è nel momento in cui agisce il rapporto col figlio, alcune filosofe, mi riferisco alle filosofe di Verona, di Ottima, dicono non una, non due, perché il rapporto madre-figlio, madre-figlio, cioè fa sì che a un certo punto quel rapporto è così virtuoso nella crescita dell'uno, nell'altro, nel dare, nel ricevere e quant'altro, che non c'è più l'una interamente, l'io inteso come uno, e non c'è il due. C'è una relazione d'amore che permette a ciascuna di crescere nella propria originalità. La madre che è una donna, e quella madre lì e quella donna lì, il figlio o la figlia che è quello lì. Basta,
concordo.
Ci sono tantissime cose
sì,
che
abbiamo appena, ma noi abbiamo iniziato a confrontarci quando ci siamo conosciute, abbiamo parlato per un'ora e mezza, siamo ancora qua e andremo avanti. Questo è stato bellissimo. Quindi Piazza Filosofica si muove nei retroscena e poi continua con voi. Se avete domande, curiosità o... Vuoi dirci qualcosa?
Sì, io volevo dire che la diversità, la differenza